stasera col Salmo 24-23. Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti.
E lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
Chi ha mai accenni e cuore puro, chi ha pronunzio che non sorge,
quando del suo prossimo, quindi non farà benedizione
dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia.
Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
Chi è questo Re della Gloria?
Il Signore degli eserciti, il Re della Gloria.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Con questo salmo parla del Signore potente che viene e ci si domanda chi è questo Re della Gloria. Questa sera vediamo come viene il Signore potente, il Re della Gloria. E finora abbiamo sempre visto quel che Gesù faceva, fino all'ultima volta che abbiamo visto il suo più grande atto, che è quello di decidere davanti alla sua passione di accettarla. Ecco, d'ora in poi Gesù nel Vangelo non fa più niente e comincia il Vangelo, perché il Vangelo non è neanche quello che Gesù ha fatto, perché Gesù non ci ha salvato con quel che ha fatto, ci ha salvato con quel che gli abbiamo fatto, cioè, diciamo, ci ha salvato con la sua passione. Noi siamo abituati a considerare molto importante l'azione, e l'azione ha una sua importanza, significa qualcosa, è un segno. Tutto quel che Gesù ha fatto è un segno di qualcos'altro, è un segno della sua croce, di quel che farà con la croce. E sulla croce cosa fa? Niente. E c'è un far niente che è la cosa più grande, e spiego, poi iniziamo il testo. Per esempio, questo soffitto sta su perché c'è lì camuffata una putrella di ferro con queste pure che sono di ferro, che fanno niente, stanno lì. Se cominciassero a muoversi a fare qualcosa, sarebbe bene che noi uscissimo subito, se facciamo in tempo. Cioè, c'è un far niente che è portare il peso, che è la più grossa attività, è la passione, che non è più azione, ma è l'azione più potente. E quell'azione è dove si arresta il mare. Questo è il senso della passione. E comincia subito dopo la decisione che abbiamo visto la volta scorsa. Allora leggiamo il brano, subito dopo l'agonia nell'orto, 14, 43, 52. Nella versione italiana non viene fuori chiara la parola chiave, e spesso nelle traduzioni si cerca di evitare le ripetizioni. Invece uno le fa apposta le ripetizioni per dire: guarda che qualcosa è ripetuta, se non la cogli la prima, cogli la seconda, se non la seconda, la terza, se non la terza, la quarta, ripetuta 4 volte, senza variazioni. E poi mette dei sinonimi che ne danno un altro significato. Vedremo.
E subito, mentre egli ancora parlava, si fa vicino Giuda, uno dei 12, e con lui una folla, con spade e bastoni, da parte dei sommi sacerdoti, e degli scribi e degli anziani. Ora, colui che lo consegnava, aveva dato un segno, dicendo loro: colui che bacerò è lui, impadronitevi di lui e portatelo via ben stretto. E venendo, subito avvicinatosi a lui, dice: Rabbì, e lo baciò. Ma quelli gettarono le mani su di lui e si impadronirono di lui. Ora uno di quelli che stavano appresso, estratta la spada, colpì lo schiavo del sommo sacerdote e gli tolse via l'orecchio. E rispondendo, Gesù disse loro: come un ladrone con spade e bastoni siete usciti per prendermi. Ogni giorno ero presso di voi nel tempio a insegnare e non vi siete impadroniti di me. Ma che si compiono le scritture. E abbandonandolo fuggirono tutti, e un giovinetto lo seguiva avvolto in un lino sopra il nudo, e si impadroniscono di lui. Ma egli, abbandonando il lino, fugge nudo.
Ecco, se avete notato nella traduzione c'è una parola chiave che esce 4 volte: impadronirsi. Impadronitevi di lui, si impadronirono di lui, siete venuti a impadronirvi di me, cercano di impadronirsi del giovane. È la parola chiave di tutta la passione, impadronirsi. E tra l'altro in questo brano Gesù dice, per la prima volta in modo assoluto e senza specificare, si compiono le scritture. Cioè nel fatto che ci si impadronisce di lui, si compiono le scritture. Quindi cerchiamo questa sera di capire questo mistero, cosa significa l'impadronirsi di lui e come in questo si compiono le scritture. E prima diciamo una cosa circa l'impadronirsi. E noi siamo abituati a considerare il Signore padrone di tutto, il che è anche vero, solo che lui è padrone di niente, non possiede nulla, non ha nulla in mano. Il suo potere è mettersi nelle mani di tutti. Se Dio per un solo istante facesse il padrone, non esisterebbe più nulla, perché tutto quello che c'è è dono suo. Se lui dicesse è mio, non ci sarebbe più. E non ci sarebbe più neanche Dio, perché Dio non è padrone, è quello che dà tutto. Per cui la parola impadronirsi è proprio il principio di ogni male, di quel male che lui porterà su di sé. Cioè Gesù, mentre era libero, dalle sue mani fioriva il pane, toccare il suo mantello dava la vita, alla sua parola risorgevano addirittura i morti. Ecco. Ora che è oggetto di possesso, Gesù non diventa più, non fa più nulla. Diventa quel nulla che siamo noi tutti in quanto oggetto di possesso. E circa la categoria del possesso, che è fondamentale anche per l'anno giubilare, e tenete presente, Israele il primo giorno che entrò nella terra promessa disse: quanto è buono Dio. Il secondo giorno disse: quanto è buono Dio che ci ha dato la terra. Il terzo giorno disse: quanto è buona la terra che ci ha dato Dio. Il quarto giorno disse: quanto è buona la terra. Il quinto giorno arrivarono i profeti che si arrabbiavano. Il sesto giorno l'esilio. Non so se è chiaro. Tutto è dono di Dio, e si passa facilmente dal dono che richiama il donatore a fare del dono il feticcio e della distruzione di ciò che il dono significa, la relazione con lui e la relazione tra di noi. Per cui la terra diventa invivibile. E l'anno santo non è altro che il tornare come era all'inizio, che tutto è dono di Dio e quindi condividiamo tra noi. Tanto è vero che la prima comunità addirittura vendeva la terra. La terra è ciò che dà la vita. Perché la vita non viene dalla terra, viene dallo spirito fraterno, dall'amore. E quella è la vera terra. È la terra che ci ha dato il figlio, l'amore di figlio e di fratello. E Gesù, in quanto figlio che dona tutto, dona sé, dona il Padre, diventa oggetto del possesso. È un grande trucco, viene fuori al versetto 29, dove Gesù dice: siete venuti per prendermi. Lì in greco c'è una parola che vuol dire concepire, non prendermi, è la stessa che si usa di Maria che concepisce. Noi prendendolo lo concepiamo. Prendendolo noi facciamo il grande peccato di distruggerlo e lui si lascia concepire, cioè si dona a noi che lo prendiamo, che lo rubiamo. E lì si compiono tutte le scritture. Adesso vediamo il testo più nel dettaglio.
E subito, mentre egli ancora parlava, si fa vicino Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni da parte dei sommi sacerdoti e degli scribi e degli anziani.
Ecco, escono i protagonisti, sommi sacerdoti, scribi e anziani, e il mediatore Giuda, e i mezzi, che è la folla con spade e bastoni. Praticamente questo fa da sottofondo a tutta la passione, dove i sommi sacerdoti rappresentano il potere, quello che è in mano tutto. Gli scribi il sapere, senza sapere non c'è potere. E gli anziani rappresentano il potere economico di Israele, sono i ricchi possidenti. Sono le tre forme con le quali uno possiede le cose, le persone, in qualche modo anche Dio, attraverso il nostro ragionare. Ecco, però da soli non bastano, arrivano con una folla armata di spade e bastoni. I denari sono già usciti prima, 30 denari, spade e bastoni, poi un bacio che rappresenta le cose, la casa. Sono le quattro carte con le quali noi giochiamo la nostra vita: la violenza, spade e bastoni, i denari, che è violenza pulita ormai, che però può generare maggiore violenza, perché con quella si domina tutto e tutti, e poi quelle che non ottieni ancora, o con la violenza allo stato puro, o con la violenza pulita, lo ottieni con segni di affetto, di sudditanza, col bacio, col cuore. Tutto comunque è funzionale al sistema di violenza, tutto serve per impadronirsi, che è l'atteggiamento, direi, fondamentale dell'uomo, che vuol possedere se stesso e la propria vita perché non accetta di essere figlio e fratello. È del peccato originale, quella violenza originaria che ci impedisce di vivere. E tutta questa violenza si scarica su di lui, come il peso di questa cosa si scarica su questa colonna. Ed è questo che ci salva, che uno porta il peso della violenza per amore senza moltiplicarla. E vive con noi da fratelli, da fratello, nonostante il servizio che gli facciamo. Perché? Perché è il figlio, e così ci insegna a vivere da figli e da fratelli, non solo ci insegna, ma ce lo rende possibile.
Aveva dato un segno dicendo loro: colui che bacerò è lui, impadronitevi di lui e portatelo via ben stretto.
Ecco, qui esce per la prima volta l'impadronirsi in questo testo, esce già all'inizio della passione. Ecco, dicevamo che impadronirsi è quel gesto fondamentale che rappresenta l'antidio. Dio è dono. Mettersi nelle mani, comunicare se stesso, dare la propria vita all'altro e far esistere l'altro. L'impadronirsi è avere l'altro nelle mani a proprio servizio, è la violenza che distrugge l'altro e distrugge anche te come persona. E è difficile riuscire a capire questo, perché noi pensiamo che sia proprio l'impadronirsi che garantisce la vita. Invece l'impadronirsi la distrugge.
diventa l'idolo, cioè il desiderio fondamentale è impadronirsi, tutta la tua vita è schiava del volerti impadronire di cose, di persone, di Dio. Ora, le cose delle quali ti impadronisci e che hai, in realtà sono quelle che ti hanno, che ti schiavizzano perché non le usi, sono quelle che usi e poi non ci sono. Non è che le cose che accumuli ti garantiscono la vita, te la tolgono perché le accumuli e non le usi perché le vuoi accumulare, intanto le togli a te e le togli agli altri, e togli a te di vivere da figlio di Dio e da fratello. E il male radicale del mondo è questo: impadronirsi a tutti i livelli. E mai c'è stata possibilità come oggi al mondo di far vivere tutti bene, e mai c'è stata probabilmente così grossa ingiustizia. Grazie all'impadronirsi, che poi è teorizzato addirittura come libertà somma dell'uomo, no? È la schiavitù somma dell'uomo questo. È l'antidio, perché Dio è dono, tu prova a impadronirsi di un dono. Se uno ti vuole regalare una cosa, tu gliela rubi. Così noi ti confronti con Dio, che ci ha donato ad essere figli, ci ha donato ad essere come Lui, noi l'abbiamo rubato. Rubare e distruggere ciò che noi siamo, dopo. E Dio cosa fa? Si lascia prendere. E credo che questa parola impadronirsi è fondamentale. Quando Gesù dice: se non diventate come i bambini non entrerete nel regno dei cieli, cosa hanno di particolare i bambini? Hanno nulla, non mica sono buoni i bambini, sono cattivi quasi peggio di noi tutto sommato. Anzi, se siamo cresciuti un po', almeno mascheriamo un po' la cattiveria, e un po' forse è stata anche vinta, si spera. Cosa hanno di particolare il bambino? Che hanno niente, vogliono tutto, questo sì, anche noi da grandi, tutto mio. È che in realtà vivono di ciò che ricevono anche se non lo sanno. Noi non dobbiamo essere bambini che facciamo così, tutto mio. Dobbiamo sapere che viviamo di dono, e questo è diventare bambini. Quindi non diciamo più tutto mio. La persona che vuol bene non dice sei mio all'altro, dice sono tuo, se mai. Che è un'altra cosa, nella libertà. E dicevo prima, se Dio dicesse è mio quel che c'è, poveri noi, ci sottrae tutto, anche l'aria per respirare, la vita, tutto, non esistiamo più. Invece non è suo, è dono suo. Il valore del dono è che nella cosa che viene donata c'è un'altra cosa più importante del dono: c'è la persona, c'è l'affetto, c'è la relazione. Se tu invece desideri la cosa, ne fai di quella l'assoluto, è come appunto se tu dell'anello di fidanzamento ne fai l'assoluto e stai lì a guardare l'anello e non guardi la fidanzata o il fidanzato. Non è gran bella relazione. Ecco, più o meno facciamo con Dio: noi guardiamo i suoi doni come l'oggetto della brama del nostro desiderio e lui non c'entra. Ma non solo neghiamo lui, neghiamo noi stessi come relazione, come persona. Per cui davvero, se non diventiamo come bambini che sappiamo di vivere del mondo, e siamo tremendi bambini che dicono tutto è mio, e il senso della vita è allargare i confini, che vuol dire invadere gli altri e distruggere se stesso. Ecco, e esce adesso di continuo questa parola, perché è quel male radicale che su di lui si scarica, e lui non dirà son mio, dirà son tuo, anche se mi prendi.
E venendo, subito avvicinatosi a lui, dice: Rabbì, e lo baciò. Ma quelli gettarono le mani su di lui e si impadronirono di lui.
Non so se avete mai visto la cappella degli Scrovegni a Padova. C'è davanti, sulla sinistra, c'è l'abbraccio della Maddalena. è un abbraccio che quasi non tocca, sembra che Gesù fiorisca dalle mani nella luce, e sulla destra, proprio davanti, c'è l'abbraccio di Giuda, che schiaccia, opprime e uccide. Sono due modi di relazione. C'è quell'abbraccio che dà la vita, che fa essere l'altro con me nella sua distanza, nella sua diversità, e tira te fuori di te, ti porta verso lui. È bellissimo questo abbraccio della Maddalena. E l'altro di Giuda che stritola il mantello, copre Gesù, no? In un cielo tutto rotto di spade, bastoni e lance, tutto si chiude proprio nel caos e nella morte. Quello rappresenta i due modi anche di relazioni che noi abbiamo tra persone, soprattutto. L'impadronirsi, l'abbraccio che si impadronisce, o l'abbraccio che è il dono di sé, che è un'altra cosa. Qui Gesù diventa l'oggetto di quell'abbraccio che distrugge tutto. Non a caso si prende il bacio, perché, e non a caso proprio anche diceva il bacio, perché sono le cose migliori che possono essere le peggiori. Se stravolte nel loro significato, cioè quanto amore possessivo che distrugge. O quante relazioni tra di noi non sono che relazioni in qualche modo solo di potere, non invece di dono, di accoglienza. Anzi, possiamo dire che se non si cambia sono così, se non si impara a crescere. Ed è questo abbraccio, questo bacio che è il principio di morte per sé. E difatti gettano le mani su di lui e si impadroniscono di lui. Ed è interessante che è proprio nel bacio che si consuma il male.
Ora uno di quelli che stavano appresso, estratta la spada, colpì lo schiavo del sommo sacerdote e gli tolse via l'orecchio.
Ecco, uno di quelli si chiama Pietro, sappiamo. E cosa fa Pietro? Pietro è tra quelli che hanno spade e bastoni ancora. Vuole bene a Gesù, ma ancora la stessa logica degli avversari. E tutto quello che riesce a fare Pietro è tagliare via l'orecchio, sì che aveva puntato bene alla testa. Cioè, com'è che si vince il male? Non è che lo vinci con una spada più forte. Pensate se per caso Pietro e i discepoli fossero stati più forti degli avversari e avessero vinto. Gesù con le mani nei capelli, povero, ma devo ricominciare da capo. Fortuna erano più deboli. Ed è interessante, si può voler bene a Gesù, ma ancora non aver capito, voler veramente bene, perché Pietro vuol veramente bene, non aver ancora capito il suo modo. Chi è questo re della gloria? Come aveva già capito a metà Vangelo che lui è il Cristo, ma non accetta che il Cristo è questo. Il Cristo è quello che viene sull'asinello, che viene nell'umiltà, nel servizio, nella mitezza, nel dono di sé. Non viene col cavallo del re che domina, e neanche col carro armato di chi vuole il dominio. E combinare insieme l'asino, che è umiltà e servizio e dono, col cavallo, viene fuori il mulo, che è abbastanza significativo, perché prima di tutto è sterile, e poi dice, ma non è vero, povero muro, dice un salmo senza intelletto. Sì. Cioè, tanta nostra attività cristiana è proprio come il mulo, sterile e senza intelletto, perché usiamo i mezzi dell'avversario, mezzi coi quali moltiplichiamo il male invece di arrestarlo. e se per caso riusciamo a usare anche qualcosa di più come il carro armato, viene fuori il mostro apocalittico, si può incrociare anche l'asino col carro armato, credo di sì. Cioè diffondere il Vangelo, lo spirito di amore, quei mezzi di potere più spietato, che è la distruzione radicale del Vangelo, è l'anticristo, che parla come l'agnello, ma non è l'agnello, è il lupo. Ed è bella questa figura di Pietro perché rappresenta a noi che in fondo non abbiamo ancora capito il pensiero di Cristo. Ed è bello che faccia parte del Vangelo, perché anche Pietro allora è tra gli avversari di Gesù. Tant'è vero che poi lo rinnegherà, perché lui non voleva questo Gesù. Lui l'ha difeso, ma adesso deve cominciare lui a difendersi. Adesso ha l'attacco, adesso ha... E invece no. Quindi Pietro è anche generoso. E l'effetto non è uccidere l'avversario, ma tagliare l'orecchio. Importante l'orecchio, perché l'uomo è la parola che ascolta. Cioè tutto il nostro potere non fa altro che togliere all'altro la possibilità di ascoltare la parola vera. Taglia l'orecchio. La parola vera, che è la parola di mitezza, di amore, di misericordia. Difatti in Luca Gesù aggiusterà di nuovo l'orecchio, che è il gesto massimo di misericordia. Almeno ascolti, dopo capirai. E invece di tagliare orecchi, Gesù dà un'altra interpretazione in versetti 48-49.
E rispondendo, Gesù disse loro: come per un ladrone, con spade e bastoni siete usciti per prendermi. Ogni giorno ero presso di voi, nel tempio a insegnare, e voi vi siete impadroniti di me. Ma che si compiano le scritture.
Ecco, dicevo che qui è l'unica volta che Gesù dice, senza dire quale scrittura, senza citare nulla di preciso, in modo generale, che si compiono le scritture. E dov'è che si compiono le scritture? Proprio nel fatto che noi prendiamo lui come un ladrone con spade e bastoni. Il senso di tutta la scrittura è rivelare il nostro male e la nostra violenza. Questo è il primo senso. Quello che sempre le scritture hanno detto, che siamo peccatori violenti, lo si vede chiaramente. Il secondo senso è su chi si scarica questo male, questa violenza? Su di lui che è il giusto. E quindi si compiono tutte le scritture del servo di Dio di cui parla il profeta Isaia. Chi è che porta l'ingiustizia? È il giusto. A noi questo sembra una cosa strana, ma la Bibbia non dice altro. E quando Caino è cattivo e uccide Abele, chi viene ucciso? È giusto, Abele, mica è cattivo. Se io do un pugno a uno, chi lo sente? E chi lo riceve, mica io. Se io commetto un'ingiustizia e rubo, e chi è derubato, chi subisce l'ingiustizia, non chi la fa, chi non la fa. Quindi stranamente il male lo porta chi non lo fa. A noi dispiace tanto, ma è così. E Dio, che è il totalmente giusto, colui che fa nessun male, porta su di sé tutto il male, e lì si compiono tutte le scritture che rivelano insieme il nostro male, perché smettiamo di farlo, perché vediamo che è male, e rivela insieme anche il bene che lui ci vuole. Lui porta su di sé questo male senza restituirlo, senza punirci. E quindi si compie la scrittura dove riusciamo finalmente a capire chi è Dio, è uno che ci ama così. E allora Gesù usa un'altra parola quando dice: siete usciti a prendermi. Dicevo, in greco c'è la parola syllambani, che vuol dire concepire. Noi concepiamo Dio, come Maria ha concepito il Verbo, proprio nel nostro peccato, impadronendomi di Lui, e Lui mi si dona. E così si compie la scrittura. che Dio mi salva. Come? Attraverso il mio peccato. Io lo prendo e ce l'ho in mano. E lui dice, da quel che volevo, ecco su qui. Cosa fanno le tenebre se inghiottono la luce? Si illuminano. Quindi è interessante come è vinta la nostra violenza, è il modo divino, è l'unica vendetta di Dio. Ed è il grande mistero della passione che d'ora in poi vedremo sempre più chiaramente.
E abbandonandolo fuggirono tutti. E un giovinetto lo seguiva, avvolto in un lino sopra il nudo, e si impadroniscono di lui. Ma egli, abbandonando il lino, fuggì nudo.
Nel versetto 50 si vede una solidarietà tra i discepoli che non c'è mai stata. Tutti fuggono. Sono chiamati fin dal principio a seguire. Al momento decisivo tutti fuggono. Perché fuggono? È perché gli vogliono bene, ma sono dall'altra parte, con questo non si può stare. Perché se fossimo più forti noi non fuggiremmo, fuggirebbero gli altri, dicono. Magari andiamo a organizzare la resistenza, quanto siamo più forti prendiamo il potere noi. È ancora quello che qualcuno sogna col progetto culturale dopo 2000 anni, magari. Tutti fuggono. Cioè, anche i discepoli, anche noi discepoli siamo dall'altra parte, siamo tra quelli per i quali il Signore muore, siamo tra quelli che usano denari, spade, bastoni e baci, dove non basta il resto. Ed è proprio ciò che accomuna tutti i discepoli a tutti gli uomini. Il che vuol dire che tutti gli uomini, compresi i nemici, sono chiamati a seguire Cristo, perché se noi che lo seguiamo facciamo lo stesso come loro e poi lo abbandoniamo, è proprio per tutti. Però c'è uno che si distingue, è un giovinetto. Questo giovinetto uscirà alla fine del Vangelo proprio e con le stesse caratteristiche, un giovinetto vestito di bianco. Ecco, ci sono varie ipotesi su questa figura, e la prima più immediata è una citazione da Amos che dice: in quel momento il più forte fuggirà nudo. È il momento decisivo dove nessun uomo ha forza e fugge, tutti lì restiamo nudi. Certo, questo è il primo senso. Un altro senso è: c'è qualcuno che sfugge alla preda nella notte lasciando in mano il lino, in greco è la sindone, che verrà fuori anche poi piegata nel sepolcro, lasciando in mano a chi vuole strappargli la vita, gli lascia il simbolo della morte che è la sindone, e lui fugge nudo e vivo. C'è una vita che va oltre la notte, oltre la morte. Probabilmente c'è anche un altro significato, perché questo giovinetto poi riapparirà nella resurrezione ad annunciare, invece vestito di bianco, come vittorioso, la resurrezione. È probabilmente la firma dell'autore. Giovanni di Marco, Marco l'Evangelista, è con buona probabilità il proprietario del cenacolo dove Gesù ha fatto l'ultima cena e dove la comunità si è trovata dopo Pasqua fino a Pentecoste. Quindi è il padrone del cenacolo, probabilmente anche il padrone di quell'orto. E c'è chi lo identifica anche col giovane ricco che voleva seguire Gesù, che fissatelo lo amò. Ma in quel momento se non devia triste. Però e vuole seguirlo e cerca di seguirlo anche qui. al momento decisivo, però cosa fa? Gesù gli aveva detto: vai, vendi quello che hai, vieni e seguimi. Questo fugge nudo, lascia tutto e fugge. E però è uno che cercherà di vedere da vicino, ha visto l'agonia nell'orto, vedrà la passione, allora vedendo la passione del Signore capirà qual è il tesoro. E allora riapparirà nella resurrezione come colui che annuncia il Vangelo. Ha capito chi è il Signore. Ecco, quindi è uno spiraglio alla fine, direi, di questa notte, per dire c'è qualcosa che va già oltre. Praticamente, mentre ormai sembra tutto finito e che Gesù è oggetto del possesso, sembra che qui si chiude tutto, c'è qualcosa di giovane che sfugge e che riemergerà dopo, anche tra i discepoli. Allora possiamo rivedere il testo e poi mettere in comune cosa ci ha colpito di questo testo.
È proprio con la palma verso in alto, verso l'alto, e quindi per quanto possa non può fare invece questo gesto con la mano girata e prenderlo e possessarsi, no? E mi domando, noi che gesti facciamo nella nostra vita.
Se vi ricordate, la volta scorsa abbiamo parlato del prender bene. Sono i due modi, o così, sono i due modi di prendere. Prendere come dono, e allora levi gli occhi verso chi dona, e il dono diventa mezzo di relazione, oppure così. Mi interessa la cosa, è mia, distruggo l'altro che non c'è per me, anzi è il nemico, distruggo la relazione e distruggo anche la cosa alla fine. E diventa solo oggetto di litigio la cosa, ogni bene si stravolge in male preso così, diventa oggetto di litigio e l'ideale è la distruzione dell'oggetto stesso. Quindi il concetto di prendere bene. E Gesù è il figlio perché prende bene anche il fatto di essere preso male, e questo è il massimo, il divino. Noi prendiamo male il bene e lo distruggiamo, lui prende bene anche il male, e quindi il male concepisce il bene.
Per me colpisce il fatto che Gesù non ci ha salvato con quello che ha fatto, ma con quello che noi facciamo, perché noi siamo sempre portati a misurare dalle cose che facciamo l'importanza delle cose, mentre invece questo dà senso alla sofferenza, al fallimento, alla passione, cioè c'è un modo di fare che è quello di essere, è più puntato sull'essere che non sul fare.
È un mistero grande questo, e proviamo a ritradurlo. Noi preghiamo molto per i poveri, mi hanno già detto, ma alla fine di capire Gesù dice: beati voi poveri, e preghiamo perché diventino ricchi, no? Beati voi poveri, e guai a voi ricchi, perché? Cioè il male non è essere presi, è prendere. Il male non è essere uccisi, è uccidere. Il male non è morire di fame, è affamare. Mentre noi, finché noi consideriamo male la fame e il morire, faremo morire di fame la gente e la uccideremo. E non ci sarà più violenza sulla terra quando capiremo che non bisogna farla. O quando meglio capiremo che l'abbiamo fatta. E che la facciamo e che è portata da uno che ci vuol bene. Allora lì cessa. A me colpisce anche come il gioco è sempre uguale, il gioco delle carte. Denare, spade, bastoni, coppe. Nient'altro, tutto si riduce a questo in fondo. E si gioca sempre questo gioco. E chi ne fa le spese? L'uomo, è il figlio dell'uomo. Se poi è sempre altamente significativo, se no non viene narrato, ecco. Se no sarebbe indecente nel momento. Poi uno dei temi più belli è la spada di Pietro e la fuga di tutti. Prima dice, e ce l'abbiamo, dice, Gesù dice, basta, dice, ne abbiamo due, dice Luca, ne abbiamo due. Ora Gesù intendeva la spada e la parola di Dio, la forza, la potenza di Dio, quindi è il momento in cui l'unica cosa che vale è la fiducia assoluta in Dio, e Pietro dice, ne abbiamo due, sì, ce n'è una d'avanzo. Anche la cosa più sorprendente anche a livello di verbi è in qualche modo, se volete, la beffa del male, che vengano per prenderlo e lo concepiscono. In fondo dove concepisco Dio? Nel mio male.
Sempre però minore gradazione.
credo, perché la gradazione di Dio come Dio è proprio la conoscenza di Lui come amore assoluto, senza condizioni, e questa c'è solo nel perdono. E questo è bello, perché davvero allora capisci che Dio è una potenza più grande di ogni male, ma non perché fa un male più grande, perché è totalmente diversa, vince il male. E lì si rivela Dio, ecco. E allora si capisce anche nella nostra vita che tutto allora può avere senso, tutto, anche quello che è sbagliato, che è sbagliato c'è. E se non avesse senso ciò che è sbagliato, saremmo abbastanza fregati, perché nascere dicono che è un trauma, il morire dicono pure non ho provato e nessuno lo vuole. E tante cose nella vita di cui prendo coscienza dico non ci vorrebbero, e tutto invece è riscattato e ha un senso profondo e può essere preso in modo diverso. Comunque penso questo brano di questa sera ha messo lì dei temi che forse lasciano un po' così, anche non si capisce bene cosa c'è, si intuisce qualcosa ma non si reagisce molto, perché anche troppo, ecco, è il tema che verrà svolto nel seguito della passione, perché qui è proprio l'inizio della passione, cioè quando lo prendono, da adesso non fa più niente, basta, e è da qui che comincia la realtà.
È vero che il soggetto di tutto questo bellissimo racconto è Dio, no? Però, onestamente, mi dispiace, ma io vedo molto male l'uomo qua dentro sempre. Vedo l'uomo.
Sì.
Cioè, poi
e vedo molto realisticamente l'uomo. Cioè, posso permettermi
il lusso... parziale, ecco, d'accordo, sì, non è un discorso, sì, che non vale, sì, però viene lo stesso a questa riflessione. Sì, perché l'uomo, sì, così male esce fuori da questo racconto?
Perché esce la realtà. Poi l'uomo fugge nudo anche da questo male alla fine, però è così, cioè, c'è davvero il gioco di spade, bastoni, danari e baci, con cui ci padroniamo. C'è il grande mistero del male dell'uomo, il male c'è, negarlo non si può, perché negarlo è peggio. Ecco, è proprio l'impadronirsi. Ed è così strutturale che ce l'ha il bambino e ce l'ha il vecchio, e tutti i giochi tra le persone, di relazioni, sono impostati su questo impadronirsi, che è la forza distruttiva. L'uomo farà poi gran bella figura, perché non è fatto per questo, ovviamente, però questo c'è. Cioè, è una rinascita dell'uomo, cioè scopre davvero ormai in modo e alle strette. Non so, se uno volesse provare a pensare quante delle azioni che facciamo non sono in qualche modo per impadronirci dell'altro, per essere più bravi, per essere gratificati, per averlo nella maniera. Ma addirittura coi figli e col coniuge.
Per me che sto facendo questa riflessione va bene. Sto pensando...
E gli altri non le fanno, ma lo fanno più abbondantemente ancora. E io non credo che gli altri siano molto migliori o peggiori di me, più o meno sono come me. Ci saranno i migliori, certamente. Però credo dobbiamo toglierci dalla testa di dire che, non so, i non credenti sono migliori. Sono uomini anche loro. Cioè, sono uomini anche loro, e penso che sia umano...
persone con delle difficoltà a riconoscersi, a crescere, a...
Sì.
E allora per le quali questo discorso è un po' troppo raffinato.
Difatti lo si fa dopo 3 anni. Prima si fanno i miracoli per dire che non è che siamo così, e poi il grande miracolo è di scoprirci che siamo così, avviene il miracolo vero, perché io sono così, sono paralitico con la mano chiusa e adesso la posso aprire. Quindi è fatto anche sapientemente, qui, non prima. Cioè di farmi prendere coscienza di questo male dopo avermi detto guarda che tu non sei così, e la mano è chiusa, no, aprila, sei impossibilitato a camminare per le tue colpe, no, alzati, cammina, sono perdonati. Dopo tutto questo, che si racconta di altri, dice, oh che bello, adesso vedo che si racconta di me. E il senso della passione è compiere in me questo miracolo di liberarmi. E perché mi dico? Perché vedo che io lo prendo e lui mi si dona e dico, ma allora lo prendo anche così. Tant'è vero che dopo la passione c'è la resurrezione e vuol dire il battesimo, cioè rinasco uomo nuovo, muore l'uomo vecchio perché è smascherato nel suo male, nella sua violenza. Ma è smascherato però con amore, cioè neanche smascherato, lo vedo,